Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo poi subito, vero, con la cosa più importante, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Atto di riparazione. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e vi
spero
amo.
e vi amo.
E vi domando
Vi domando
perdono per tutti
perdono
quelli che non
per tutti quelli
credono,
che
non
non credono, non
adorano, non
adorano, non
sperano e
sperano
non vi
e non
amano.
vi amano.
Santissima Trinità, Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
vi
adoro
adoro profondamente
profondamente
e
e
vi
vi offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima
sangue,
e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
in
con
cui
cui
egli
egli
medesimo
stesso è
era
offeso
offeso, per i meriti
per i meriti
infiniti del
infiniti
suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e
cuore
del cuore
immacolato e
immacolato e
adorato di
addolorato di
Maria,
Maria e
io vi domando
adorando
la
la conversione
conversione
di
dei poveri
tutti i poveri
peccatori.
peccatori.
Tanti giorni passano, e noi dobbiamo anche considerare il tempo che il Signore ci concede, perché questo tempo che il Signore ci concede è un tempo donato a noi per dei fini santi, per cui va speso in modo santo e non sprecato e non sepolto, ma è un tempo che il Signore ci concede per raggiungere il grado di santità che dà gloria a Dio. Infatti è scritto così: gloria di Dio è l'uomo vivente, non l'uomo addormentato, l'uomo distratto, no, l'uomo vivente, no, che vive nella grazia e approfitta di questo tempo per dare gloria al Signore. Noi cosa dobbiamo stare a fare qua? A dare gloria a noi stessi? Ecco, questo qui è un'appropriazione indebita del tempo che ci è dato per un fine e lo usiamo per un fine diverso, addirittura contrario. Pensa un po', avere il tempo usato per offendere colui che ce l'ha donato. È che uno non ci pensa, non ci pensa. Ma oggigiorno proprio c'è questo problema. La strategia della distrazione. Abbiamo la testa, non so se siete stati qualche volta a un aeroporto, avrete visto che c'è quel radar che continua a girare su se stesso perché deve praticamente captare i segnali degli aerei in arrivo, è vero, e anche quelli in partenza, a dire la verità, ma praticamente ecco, continua a girare, 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 no? Però, vabbè, quello. Praticamente è stato creato per captare delle cose che servono per il volo, ovvero i controllori di volo. Vabbè. Noi non è che abbiamo la testa per continuare a girare di qua e di là senza guardare alle cose di lassù, perché il Signore ce l'ha comandato. Guardate le cose di lassù. Cercate le cose di lassù, per cui la parabola dei nostri pensieri deve essere rivolta verso l'alto e camminiamo con i piedi per terra, ma prendendo segnali dall'alto. Qui vedete, oggigiorno anche questi mezzi, vero tipo, non posso dire le marche, ma insomma, praticamente questi navigatori prendono il segnale dal satellite, per cui loro sì che guardano le cose di lassù e cercano le cose di lassù per dare a te i dati di qua giù. Ora, noi abbiamo la madre del buon consiglio, vero? Questa è la radio Buon Consiglio, non poteva avere un titolo più interessante, più saggio, più giusto di questo, perché Vedete, la madre del buon consiglio, pensate un po', che consiglio ci dovrebbe dare la Madonna? Ma ce ne dà tanti di consigli. No, state attenti. Ci ha dato un consiglio quella volta là, alle nozze di Cana. Fate tutto quello che egli vi dirà. Questo è il buon consiglio. Noi non dobbiamo romperci la testa a ascoltare. Dobbiamo ascoltare lui e tutti coloro che hanno dato retta a lui e si sono fatti santi, per cui hanno aperto delle vie, per così dire, di santificazione ascoltando il Signore. Ed è importante perché noi, soprattutto oggi, abbiamo bisogno di tanti e santi buoni consigli, perché tu parli con la gente, è distratta, parli delle cose, non sanno neanche che esistano, però sanno, sanno l'esistenza di cose che non servono a niente, per cui praticamente talenti sotterrati. Ho l'intelligenza, ho la vista, ma se non ho la vista posso anche ascoltare attraverso l'udito, diciamo, le meditazioni della radio Buon Consiglio, ma in pratica cercare le cose di lassù. Il buon consiglio consiste in questo: fare tutto quello che il Signore ci dirà. Per arrivare dove? Per arrivare a raggiungere quel posto che è andato a prepararci in paradiso. Cosa ha detto Gesù? Vado a prepararvi un posto. Ma allora, dico, se fossimo semplici come bambini, no? Un bambino si fa le domande, no? Dice, lui è asceso al cielo per andare a prepararci un posto. Vuol dire che questo posto non è qua giù, sta lassù, perché lui parte di qua, ascende al cielo e va a prepararci un posto. Ma guarda un po', è logico questo, logico di così, uno dovrebbe pensarci, no? Dove è andato? È andato lassù, cercate le cose su, cercate di raggiungere quel posto che vi ho preparato, ma cosa fate? Ma perdete tempo, ma state attenti a quello che vi ho detto, perché oggigiorno si gioca con le parole, con la parola di Dio si gioca, per cui vorremmo far dire o intendere alla gente delle interpretazioni dalla parola di Dio a nostro uso e consumo. Io non so se questo è peccato, potrebbe essere anche peccato contro lo Spirito Santo, perché impugni una frase di Gesù Cristo per dire una bugia. Cioè, penso, ad esempio, no, vi dico, penso, arrivo a casa da Fatima. Naturalmente ci sono, arriva la pubblicità, i giornali, quelli della città, gli avvisi, tutte queste cose che poi vanno a finire al macero. Ma allora c'è scritto, siccome l'amministrazione comunale nostra è di sinistra, allora che giornali dovrebbero arrivare a casa, le notizie? Bisogna accogliere, no? Senti, io a queste cose mi ribello, sapete perché? Adesso ve lo dimostrerò subito, perché è un inganno e vi spiego perché. Dunque, questi personaggi che ci hanno governato stanno parlando di carità, di accoglienza, ma che siamo fessi noi altri che non capiamo le cose? Se fossimo senza fede, infatti voi parlate agli italiani, che sono degli italiani che credono di essere cristiani e di avere fede, ma in pratica non ce l'hanno perché non riconoscono l'inganno. La verità vi farà liberi e la menzogna vi fa schiavi. Allora l'accoglienza, cioè io non posso sopportare di sentire che coloro che ci invitano ad accogliere le persone hanno fatto leggi per mandare all'inferno le persone che gli hanno dato retta, con leggi anticristo, con leggi che sono proprio adatte per andare all'inferno. Non uccidere, abbiamo fatto la legge per uccidere, no? dice: non avrei altro Dio fuori, cioè non desiderare la donna da altri. Abbiamo la legge per fare tutto questo. Ma poi ci si è messa anche la Chiesa, no? Che dà il permesso a coloro che non sono nella legge di Dio, addirittura di fare il sacrilegio, ovvero fare i sacrilegi. Allora, a costoro che praticamente invece di accogliere le anime e indirizzarle sulla via della verità, li mandano all'inferno, dicono a me che devo accogliere quelli che sbarcano con i gommoni, no? Ma dico, bella faccia avete, vero? Per coprire le nefandezze, per coprire tutte le leggi diaboliche anticristo che sono passate, mi fate vedere che siete buoni perché accogliete, ma quelle invece la gente non capisce, quella è l'ultima tappa, perché prima non hanno permesso che il popolo italiano si moltiplichi, andate moltiplicatevi, aiutate le donne ad essere madri, aiutatele anche diciamo con i soldi, in modo che non debbano andare a lavorare e moltiplichino i figli per non essere invasi dai figli, ma che non sono figli degli altri, andrebbe anche bene, ma che addirittura vengono qui per devastare la nostra cultura, la nostra fede, eccetera, eccetera. Voi avete il coraggio di invitarmi a fare queste cose, voi che non avete accolto la vita, che avete fatto le leggi contro la vita, contro la famiglia, contro la morale, contro di tutto, adesso vi venite a dire a me che devo accogliere, voi che mandate all'inferno le persone con le leggi che avete approvato, no? Tanto io queste cose non le posso accettare, no? Che dici, Anna? Forse uno non ci pensa, no? Dice, questi hanno, praticamente abbiamo le leggi che mandano all'inferno, sia chi le ha volute, sia chi ha sottoscritto e firmato, tu pensa, no? I presidenti vari che firmano, vero? Se Padre Pio dice le carni nude bruceranno, pensa un po' alle dita che hanno tenuto la penna per firmare, che fine faranno, no? Visto che dice io approvo queste leggi, bene, che pensa cosa ti costerà. Se sei cristiano devi dire no, io sono cristiano, io credo alla legge di Dio e non posso firmare una legge anticristo, perché dopo dovrei fare i conti con lui e io i conti non li voglio fare in questo modo, per cui preferisco perdere il mio posto qua, perché voglio occupare il mio posto in paradiso che Gesù Cristo è andato a prepararmi. Tu quella poltrona è stramaledetta, perché praticamente sarà una poltrona di fuoco quella tanto agognata su questa terra, no? E vabbè, questa qui è una parentesi del buon consiglio, no? Perché la gente fa fatica a pensare, si abitua, se le cose vanno così vuol dire che va bene così, no, che non va bene così. San Giovanni Battista non ha detto chi sono io per giudicare, ha detto queste cose non si fanno, non è possibile, non è consentito, no? Dire beh, ma bisogna vedere, perché si può, diamo l'interpretazione, sia al diavolo gliela dai l'interpretazione, e va bene. Allora, pensa Anna che l'altro giorno, io ho un gilet, diremo quei giacchettini, sai, senza maniche, con tutte quelle tasche da pescatore, per intenderci, perché diciamo per metterci dentro da una parte la corona, il fazzoletto, il cellulare, le chiavi di casa, cioè servono delle tasche, allora mi riesce molto comodo, però anche dei taschini più alti, diciamo l'altezza del cuore, a quell'altezza là. E sai cosa ho fatto? Dice, quello è matto, no? Ci ho messo dentro dei rametti di rosmarino. Dice, ma questo dice è un profumo, ti piace il profumo del rosmarino? Certo che mi piace il profumo del rosmarino, ma non l'ho messi qua per il profumo che hanno. Sai perché cosa servono? Perché quando incontro queste ragazze mezze nude, dico, scusa un attimo, guarda, ti regalo questo rametto di rosmarino. Dice, ma non so perché. Dice, non so perché, te lo spiego subito, vedi, la carne c'è, il fuoco è preparato, le came nude bruceranno, ti manca il rosmarino, ecco qua ti do anche il rosmarino, così sei cotta e pronta, ecco così. Allora, questa storia del rosmarino, se qua ti guardano e dice, cioè se mi avesse detto soltanto non andare in giro vestita così, uno, diciamo, dice, tu pensi agli affari tuoi che sì. miei, ma, però se io gli regalo il rosmarino, gli dico anche il perché glielo regalo, no? Ecco, e allora ho visto che ha un buon effetto, perché cominciano a dire, mamma mia, ma sarà vero, non sarà vero? E se servisse proprio sto rosmarino che io finisce arrosto? E allora qualcuno mi ha detto, qualche persona che non era in quelle condizioni, dice, Claudio, fai bene a far così, perché noi donne siamo vanitose e praticamente abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia pensare a cose serie, perché siamo molto attratte dalle cose che non sono di Dio, ecco. E così, queste foglie del rosmarino, questi rametti, no? E diceva, ma Claudio, ma cosa fai con quei rametti di rosmarino? Che sei? Vabbè. E allora gliel'ho spiegato e ridevano come i matti. Dico, no, bisogna cominciare a pregare invece che qualcuno metta la testa a posto, perché non ho capito, perché, diciamo, bisogna far vedere tutto quello che uno ha, le proprie performance, no? Per andare dove? Per essere desiderate e per far diventare adulteri quelli che ti guardano, le paghi care, stai attenta, le carni nude bruceranno, Padre Pio, Fatima, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Allora tu credi, offendendo il Signore, di occupare quel posto, ma ci toccherà andare a bruciare, le carni nude bruceranno, Padre Pio. Allora qualcuno dice, ma come si fa? Dice, perché ormai è diventata una moda. E ho visto che praticamente io vado in chiesa, no? E questa mattina ho fatto questa riflessione. Dico, vedi, un tempo i sacerdoti, i religiosi, erano degli educatori. In chiesa dicevano come bisogna comportarsi in chiesa, ti insegnavano il catechismo, ma ti insegnavano anche il modo di comportarsi in chiesa, no? Ho visto che sono ammutoliti, non parlano più. E che cosa è successo? Sai cosa è successo? Ma è una cosa incredibile. In pratica, se il parroco, se i religiosi, no, non educano i fedeli, accade che i fedeli educano i religiosi e i parroci, cioè vuol dire che il parroco accetterà tutto, si abituerà a tutto, non reagirà più a niente perché è stato educato dal popolo maleducato. E invece a me tocca dirlo in chiesa, mi scoccia, perché tu non sei il parroco, chi sei tu? Però dico, sta attenta, io ti voglio bene perché sei mia sorella nella fede, devo amare il prossimo come me stesso, io ti avviso, ecco qua il rosmarino, tu pensa al rosmarino e vestiti da cristiana, perché sennò farai la fine della rostita, no? E così, insomma, le signore che hanno qualche anno in più, dice, Claudio, fai bene, perché qui, diciamo, quelle che hanno messo la testa a posto, non mi dicono, è vero, ma sono cose schifose queste qua. E poi uno si domanda perché i prezzi piantano tutto e si sposano, perché sono tormentati anche da queste sciagurate, scellerate, scostumate, maleducate, che entrano nella casa di Dio come se fossero in spiaggia. Amen. Dice, allora adesso che ti sei sfogato? Beh, quello che io sento lo dico poi, perché è giusto che si sappia, insomma, come si fa a stare zitti, no? Gridatelo dai tetti, non lo dice nessuno, no? Anche io vedo, allora mi chiama, dice, a fare la lettura, va una che è senza maniche, no? Bella rotonda da tutte le parti, no? Poi naturalmente fanno anche l'inchino, no? Così il fondo della schiena ben evidenziato a tutta l'assemblea. Ma insomma, ma ce l'avete il cervello, no? Ma dico, scusa, cioè, manca il buon senso, manca l'educazione, manca il, diciamo, anche il buon gusto, diciamo, ma siamo ridotti così. Allora Padre Pio dice che per rimettere a posto tutte queste cose non basteranno 100 anni, per forza, perché ogni anno che passa e non si dice niente, ci vorranno 10 anni per aggiustare quello che non si è detto negli anni precedenti, perché tu prendi Tarzan, va bene, che Tarzan non esiste, ma diciamo prendi l'uomo scimmia, no? E lo devi far diventare cristiano, è una bella fatica, perché quello fa fatica a capire queste cose. Siamo inselvati chiti, eh?
Sì, sì.
Mamma mia.
È pazzesco, beh. No, veramente, sono proprio realtà che constatiamo tutti, perché sì, non si possono negare, le vediamo proprio, perché ed è vergognoso. Sì.
Nonostante la stanchezza di tutto quello che abbiamo fatto, no? Però dico, sì, vedi, l'angelo custode, per cui stamattina dice, quelli, arrivo a casa, dico, bisogna accogliere, addirittura nelle parrocchie bisogna far posto, fra poco butteremo fuori i banchi, metteremo brandine, vero? Perché la celebrazione è fatta dall'accoglienza, ecco, tutto qua, va bene? No, non è possibile. E dico, e questi qua che pubblicizzano e insistono, vedete, quando uno c'è un incidente, dicono che ha avuto un sinistro. Ma noi non so da quanti anni è che abbiamo i sinistri noi al potere, no? Non è, io non ce l'ho con i partiti, ce l'ho con la menzogna, ce l'ho non con l'uomo, ce l'ho con il peccato, ingannevoli, imbroglioni, no? E la gente crede che sia, adesso volete pure la droga, ma prendetevi anche quella, volete l'inferno, volete il riscaldamento in eterno, andate all'inferno, volete il riscaldamento senza pagarlo, lo pagherete per tutta l'eternità. Mamma mia. La Madonna fa vedere a 3 bambini, no? Le fiamme con quelli che ci finiscono dentro, no? E poveretti, loro hanno fatto di quelle penitenze incredibili. Allora, il cristiano, sapete chi è il cristiano? Il cristiano è uno che segue Cristo. Allora, Gesù Cristo non è soltanto la risurrezione, cioè non è il risorto, perché dire risorto, va bene, quanti sono i risorti da quando Gesù Cristo ha fatto risorgere la bambina, ha fatto risorgere il bambino, ha fatto risorgere Lazzaro, e poi anche i santi hanno fatto risorgere, però poi sono morti un'altra volta. No, Gesù ha detto, io sono la risurrezione e la vita, per cui lui non è il risorto soltanto, lui è la risurrezione, cioè che provoca le risurrezioni dalla morte spirituale, no? Allora, il cristiano presuntuoso è un ingannato, è un accecato, pensa di essere cristiano perché va in chiesa, no? La Madonna è apparsa su di un leccio, neanche in chiesa, è apparsa su di un leccio a dei pastorelli analfabeti e mostra le anime che vanno all'inferno perché non c'è nessun cristiano che prega e si sacrifica per loro. Questo pregare e offrire sacrifici per la conversione uguale a risurrezione dalla morte spirituale, perché quando un peccatore si converte, risorge dalla morte spirituale. Allora, tu veramente segui Gesù Cristo, che è la risurrezione e la vita, perché offri preghiere e sacrifici per la risurrezione. Ecco, il cristiano che non ha capito quello che i pastorelli hanno capito, ma quando è che metterà la testa a posto e penserà di essere un cristiano? Magari dice anche il rosario, no? Primo mistero, Gesù risorto. Fermati là. Gesù è la risurrezione e la vita, e tu sei un provocatore di risurrezioni, oppure lasci morire le persone e non fai come il buon samaritano e sei cristiano? Non tirar fuori i buoni samaritani con i gommoni che sbarcano, sono lì praticamente, devi salvare quelli sulla barca di Caronte, devi salvare, no? Ecco, che non vadano all'inferno. Quello è il cristianesimo, la cosa più importante è salvare le anime. E vabbè, allora, Anna. dice,
che sospiri, Claudio, sì.
Che sospiri, ma io non lo so, mi sembra di essere un eremita, nel senso che io non trovo poca gente che capisce queste cose, che le
esatto,
pensa,
che le
non
approva,
esistono, non esistono.
Ti guardano e ti compatiscono.
Se ti compatiscono, ti guardano come
poverino,
se tu fossi uscito da qualche, qualche spazio, diciamo, non so, di cura mentale forse, non lo so, perché diciamo quello là, ma dov'è che arriva? Ma che razzi discorsi fa quello là?
Certo.
Ma che discorsi faccio? Faccio i discorsi di Gesù Cristo, faccio i discorsi, per cui hanno ammazzato lui e ammazzano tutti quelli che la pensano come lui, persecuzioni e cose varie, no? Vabbè, allora facciamo la prima lettura.
Sì, ecco, allora, il re Ezechia, gravemente malato, apprendendo da Isaia la sua prossima fine, prorompe in pianto, rammentando a Dio di averlo sempre servito fedelmente. Il Signore non solo accoglie la sua supplica, ma lo guarisce e gli promette di liberare la città dagli assiri. L'infermità di Ezechia rappresenta la condizione in cui versava l'uomo dopo il peccato, destinato a perire eternamente senza l'intervento divino. Il re malato è figura anche di Gesù, il quale, resosi infermo per noi, ha ridato vita all'umanità che giaceva come morta a causa del peccato. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita. Così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore?» «Da parte del Signore, questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz». E il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso.
Che meraviglia! Cioè, il Signore è Signore, no? Fa quello che vuole, no? Ha fatto tutto Lui, comanda Lui. Ecco, noi dovremmo essere servi del Gran Signore e lo offendiamo. Gli diamo contro addirittura, no? Ci ribelliamo a colui che ci ama. Ma qui praticamente, vediamo un po', in quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Voi non immaginate, questa qui è una malattia, diciamo, fisica, ma se andassimo a vedere le malattie spirituali, pensate solo ai governanti, pensate solo di qua, tutti i governanti, sia civili che non civili, diremo così, i civili, incivili, e anche perché sono degli incivili poi questi civili, perché propongono cose sbagliate, no? In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Ma sapete quanta gente non è in grazia di Dio? Se pensate soltanto a quelli che vanno a messa e non sono in grazia di Dio, perché la metà non è in grazia di Dio. San Michele a Fatima ha detto: la maggior parte degli uomini, qui la maggior parte è più del 50%, per cui pensate un po' quanti ammalati. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morrai e non vivrai. Beh, a dire il vero, qui sulla faccia della terra non c'è nessuno che può dire io non morirò, perché moriremo di sicuro. Ma certamente addirittura ingannare le persone e dire: se tu sei stufo di vivere, va bene, ecco, puoi fare la dolce morte, che sarà amarissima, ma amarissima, perché tu la vita non te la sei fatta tu, per cui te la toglie colui che te l'ha data. Tu ti appropri, vero, ti arroghi il potere di fare una cosa senza chiedere a colui che te l'ha data, perché sei il ladro anche delle cose che ti sono state assegnate. Dice così, così dice il Signore, va, perché tu non vivrai. Ma questo vale, noi quando leggiamo così pensiamo soltanto al malato disteso sul letto, morte fisica, ma bisogna, noi non siamo fatti solo di carne, pertanto noi siamo materia e spirito. Può morire la materia, tant'è vero che il Signore dice: non abbiate paura di coloro che vi tolgono la vita, ma che non hanno il potere di togliervi la vita eterna, ecco, ecco. Pertanto abbiamo due vite, quella che sembra, diciamo, viva, perché stai camminando per le strade, eccetera, tu pensi di essere vivo, ma in realtà sei morto, sei un morto che cammina. Avere una nazione di morti vuol dire abitare in un cimitero di morti spirituali. Difatti, quando io vado a Fatima sto benissimo, perché là c'è sta gente che viene a pregare, insomma, è un luogo, diciamo, speciale, perché trovi persone che si confessano, che vivono in grazia di Dio, e naturalmente si gode, c'è una protezione speciale. Come arrivo all'aeroporto, entro nel cimitero vivente, insomma, no? Allora tu morirai e non vivrai. Noi andiamo avanti e leggiamo, però, cioè, ogni parola va pesata, no? Sei in grazia di Dio, tu che stai ascoltando? Credi di esserlo? Non è che per caso sei un morto, sei uno zombie che cammina, no? Allora, quando andiamo là, facciamo gli esercizi. Dunque, abbiamo avuto anche tante persone di cultura, le quali hanno detto, Claudio, anche plurilaureati, hanno detto: noi queste cose non solo non le abbiamo mai sentite, ma neanche sognate. Qui praticamente la Madonna, i pastorelli e quanto abbiamo sentito ci hanno fatto capire che dobbiamo convertirci, e ringraziavano con, diciamo, in lacrime, per dire: ma se non venivo qua dove finivo, capite? Perché queste cose non me le ha mai dette nessuno. Voi potete andare in giro dove volete, ma questi qui che hanno girato anche loro, anche per santuari, dice: queste cose io non le ho mai sentite. Pertanto non è che sono tutti uguali, no, tutti sono medici, però diciamo di primari e specialisti ce ne sono già di meno, e anche tra i primari e specialisti sono quelli che sono dei super specialisti, che sono dei luminari, si dice, no, e fanno delle cose che gli altri non riescono a fare. Tu morirai e non vivrai. Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con il cuore fedeltà, eccetera. Allora, tu morirai. E lui si è messo a piangere, ma tu però non ti metti a piangere ad ascoltare queste cose, no? Perché essendo presuntuoso, cioè che presumi di essere giusto, non ti passa neanche per l'anticamera di piangere, perché dice non ho motivo di piangere, perché dovrei piangere? Perché, diciamo, c'è il problema dell'ignoranza, perché uno, ma io non lo sapevo, a me non me l'ha mai detta nessuno, no? Ma le cose, anche se non te le dice nessuno, accadono lo stesso, no? Cioè non è che uno piglia le malattie perché nessuno mai gliel'ha dette, le prende comunque, però bisogna guarire, perché si può guarire, non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati, per cui il Signore è venuto. Ora, Ezechia piange e il Signore gli dice, poiché hai pianto ti aggiungo 15 anni, alla tua vita aggiungo. Allora, queste cose qui le ha dette Padre Pio anche a Don Attilio, no? Sia Don Attilio che a Donnello. Poiché vi hanno tolto 10 anni di messe, ingiustamente vi hanno sospesi ad divinis, per cui quei 10 anni di messe che non vi hanno fatto celebrare, coloro che hanno il potere di non fartele celebrare, il Signore vi aggiungerà alla vostra vita altri 10 anni per celebrare le messe che vi hanno tolto. Capisci che storie? Come la pensa il Signore? E qui vedete che è la stessa cosa, il Padre Pio l'ha fatto con questi due qua, questi due sacerdoti, e difatti così è accaduto, perché quando Don Attilio è andato da Padre Pio, aveva 33 anni, gli ha detto, padre, io vorrei farmi la patente. E Padre Pio gli dice, sei arrivato alla metà della tua vita, no? Non hai ancora ammazzato nessuno, dice, vuoi fare la patente, meglio che non la fai. Ma c'era un altro motivo, perché lui girava in treno. E in treno, faceva il catechismo in treno negli scompartimenti. Dovete sapere cose meravigliose. Don Attilio ha confessato anche il controllore, il capotreno, capite? Perché, dico, pensate un po', per cui se fosse andato in macchina non poteva farlo, invece lui non perdeva tempo neanche in treno, perché nello scompartimento con la corona in mano cominciava a dire, siete cristiani voi, siete andati a messa, no? E allora mostrava tutte le cose che, relative, e poi si confessavano, per cui andavano in cerca di un posto dove poter, e lui confessava in treno, capite, per quello Padre Pio. Poi sei arrivato alla metà, 66 anni, ma siccome Gesù ti ha dato altri 10 anni, praticamente morirei a 76 anni. È morto a 76 anni esatti, scattati 10 anni oltre i 66, è morto. Capite? Allora, noi siamo distratti dalle sciocchezze di questo mondo, troppa carta stampata che non serve a niente, ma che sapienza, i poveri sono anche sapienti, no? Perché la carta di giornale la usavano un tempo al posto della carta igienica, e quello se lo meritano proprio, no? La carta di giornale se la merita di finire là, ecco, perché perdi tempo ad ascoltare balle praticamente, no? E Gesù Cristo, che verità, non sai ancora cosa ha detto, non conosci neanche il significato di quello che ti ha detto, capisci? Perché quando tirerai le cuoia ti troverai davanti a Gesù Cristo, sono qua davanti a te, bene, io sono andato a prepararti un posto, ma tu non puoi occuparlo, perché non hai fatto nessuno sforzo per entrare nella porta stretta, tu non hai seguito me, hai seguito la carne, il mondo e il demonio. Adesso come faccio io a farti? Allora, se ha avuto la grazia di pentirsi prima di morire, di confessarsi, non lo so, andare in purgatorio a scontare, ma arrivati là, ma tu capisci, io praticamente ho sprecato, ho speso, diciamo, il tempo che Dio mi ha dato per santificarmi, l'ho speso per coprirmi di peccati, di lebbra del peccato. È chiaro che ti toccherà piangere, no? E venga questo pianto, se piangiamo sulla terra, molto meglio così. Allora vedi che Ezechia fece un gran pianto, beato lui che ha pianto, noi non siamo neanche capaci di piangere, no? magari piangiamo dalla rabbia perché ci ha dato la multa che secondo noi non era giusto, no? Ma non è che pecchiamo, che piangiamo perché abbiamo offeso Dio, no? Allora così dice il Signore, Dio ti darà altri 15 anni, proteggerò questa città. Allora, per proteggere questa nostra nazione bisognerebbe che i cristiani piangessero i loro peccati, invece continuano a farne, anzi aumentano sempre di più e fanno anche le sfilate, invece di fare i cortei. Una volta si facevano le processioni con la Madonna, le processioni col Santissimo, adesso c'è le fiacolate, so che Pannella aveva organizzato le fiacolate, ma mica per motivi religiosi, per cui abbiamo smesso di farle noi, ha cominciato a farle lui. Noi abbiamo smesso di farle, adesso fanno i gay pride, capito? Per cui ditemi voi, ma che razza di cristiani, ma come si fa a dire che sei cristiano che non difendi la verità? Isaia disse, si vada a prendere un impiasto di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà. Ezechia disse, qual è il segno che salirò al Tempio del Signore? Da parte del Signore questo ci sia come segno che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra della meridiana. Allora, il Signore, padrone di tutto, fa tornare indietro il sole. Anche, adesso non mi ricordo più il nome, non mi sforzo neanche perché farei fatica a ricordarmi, direi un nome per un altro, no? Nel quale pregò, torna indietro sole, torna indietro luna, perché doveva finire la battaglia praticamente, e il Signore gli dette retta e il sole si fermò, tornò indietro per dargli la possibilità di vincere la battaglia, combatterla fino in fondo, no? Direi un nome sbagliato, però io so chi è, capite? E difatti così ha fatto, fai tornare indietro il sole sull'orologio di Akkad e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso. Il Signore è Signore, perché non dite ai signori di questo mondo, ah bene bene, visto che tu ti senti come Dio sciagurato, fai tornare indietro il sole e anche la luna, sei capace, no? E allora vedi che non sei il Signore, sei un poveraccio, no? Però parli e combini dei guai come se tu fossi il Signore, ti credi di essere come Dio. Bene, Anna, adesso magari facciamo una pausa musicale, no? Perché io non vorrei eccedere, vero? Poi magari vediamo dopo, per cui facciamo la pausa musicale.
A tra poco, allora sì.
Sì, devo andare a Fatima per pigliare fuoco, perché quelle fiamme dell'inferno, vero, hanno infuocato d'amore verso il prossimo i tre pastorelli. E pensare, dice, ama il tuo prossimo come te stesso, ma tu cristiano vuoi andare in paradiso? Bene, devi portarci anche gli altri se sei il prossimo, ecco. Il prossimo devi amarlo in questo modo, ma tu però non sei mica sicuro di andare in paradiso, perché fai poco di quello che dovresti fare, forse non fai niente. Ecco, e non conosci neanche i 10 comandamenti, e non conosci neanche il catechismo, no? E continui a credere di essere un seguace di Cristo, ma vai per i fatti tuoi però. Amen. A tra poco.
Sì, Ave Maria. Thank you.
Bene, riprendiamo la nostra trasmissione. Anna.
Sì, sono qui.
Riprendiamo. Amica facile, sei. Io penso ai profeti, no? Che hanno fatto tutti una brutta fine, no?
Esatto.
Perché siccome andavano a rimproverare il popolo, perché il Signore li mandava a rimproverare il popolo. Oggigiorno i profeti non sono quelli che fanno le profezie, no? Ma sono quelli che devono rimproverare il popolo se non cammina, se non segue Gesù Cristo, e dire: guardate, le cose che state facendo non stanno bene. Ecco, dovete comportarvi così, educare, come dico, invece che loro educare noi, va a finire che siamo noi che dobbiamo educare loro, ma non solo, ma sto fatto che lasciano fare tutto lasciano, ma non dovrebbero prenderti in disparte, oppure in confessionale. Adesso per esempio c'era una signora, mi ha riferito, no? Che là si è confessata da un sacerdote, no? Di quelli che sono, diciamo, ligi anche al loro impegno. Dice: guardi signora, a parte questi peccati, però vede anche il suo abbigliamento, vede lei andare in giro con quei pantaloni così attillati, lei deve mettersi una gonna, vestirsi da cristiana, perché se va in giro così, è chiaramente che poi questo procura altri fastidi, no? Per cui si ricordi che lei è tempio vivo dello Spirito Santo. Questa donna, una professoressa, no? Mi fa: Claudio, non me l'aveva mai detto nessuno, no? E adesso comincerò a mettere le gonne, perché io fanno tutte così, e allora l'ho fatto anch'io, però certamente la gonna serve a uno scopo specifico anche, no? di coprire certe parti del corpo che non bisogna metterle in evidenza, no? Pensa che roba, no? Va, fa la lettura, poi viene, si inchina, no? Davanti, ma guarda che roba. Ma dico, dovrei dire al prete: vieni tu giù di là e vieni a guardarla dalla parte di qua, quella lì che tu chiami a leggere, no? Anna.
Signore, pietà. Sì, signore.
Vedi che...
Pietà.
Dice,
ma mancano questi educatori, Claudio, mancano. Questi educatori proprio che davvero dovrebbero richiamare le signore. Chiamiamo le signore, ma non lo meritano questo titolo, scusami.
Ci sono delle signore che dice: Claudio, guarda, io ti ringrazio, veramente,
sì.
ti voglio bene, dice, perché? Perché mi hai detto delle cose che non me l'ha mai detto nessuno.
Certo.
E allora vedi che andavano in giro con certi affari, adesso si vestono da cristiane e dice: Claudio, mi sento anche meglio. Sì,
esatto.
Perché il Signore che ti guarda, vero, che vede, perché vivi alla presenza di Dio, diciamo che ti fa sentire che sei al tuo posto, no?
Sì.
E allora dice: mi sento anche bene, mi sento.
Certo.
A dir la verità, perché certamente prima vedevo sta gente che mi guardava, no? Siccome se la donna è vanitosa, se mi guardano vuol dire che sono attraente, che sono.
E non avvertono neanche l'imbarazzo, capisci?
No,
sono compiaciute, sì.
Sì, compiaciute, no?
Chiamiamole signore, sì.
Dice adesso, Claudio, ma sai che proprio sono contenta, perché mi sento più ordinata, mi sento più donna, dice,
esatto.
No?
Esatto, questo è buon senso, sì.
Bene.
Passiamo al Salmo, Claudio, o passo al Vangelo?
Ma dipende, cosa dici tu?
Adesso guardo, sì.
Salmo, salmone.
Sì, ci sta una riflessione da parte tua. Allora, il Signore, tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Il ritornello. Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado. Sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. la mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Ci vuole, sì, una riflessione, Claudio.
Ci vuole, no, perché in pratica quando cominciano gli acciacchi, no? Meno male che uno pensa che la vita è andata avanti, pensaci bene perché ti rendi conto che non sei più come quando credevi di essere, diciamo, un atleta, che eri capace di fare di tutto, che ecco, ti vantavi di tutte queste cose. Adesso cominciano, bisogna cambiare i pezzi, no? Perché sono consumati. E allora devi mettere la testa a posto, no? È una grazia anche questo, perché il Signore ti dà tempo, ti dice guarda, da adesso in poi, visto ti rendi conto che la tua vita è rivolta verso il sepolcro, no? Non immediatamente, ti do il tempo di fare penitenza, ti do il tempo di metterti a posto, ti do il tempo... che ho dato anche alla Maddalena per piangere i suoi peccati e per salvarsi. Allora mi raccomando, non sprecare altro tempo, perché se io ti concedo altri anni perché tu aumenti i tuoi peccati, è meglio che ti faccio morire subito. E questo accade, no? Dice, qualcuno ha la grazia di morire dopo una malattia, così ha tempo di pensare, di pentirsi, di confessarsi, di piangere, eccetera. Qualcuno muore di morte improvvisa. Un tempo, non so se c'è ancora, ma c'era un'invocazione. Signore, liberaci dalla morte improvvisa. Adesso addirittura uno va a farsi ammazzare per avere la dolce morte, ma vi rendete conto dove siamo finiti? Cioè, tu dovresti dire, non sto bene, ma non starei bene nella carne, ma tu nello spirito come stai? Peggio che nella carne. E allora devi approfittare di questi tempi, dire Signore, io tutto ciò che patisco lo offro in espiazione dei miei peccati, no? Dolce morte, e me faccio dolcemente mandare all'inferno. Il Signore vedrà, saprà, io non posso sapere le strategie del Signore, ma certamente non ammazzare non vuol dire soltanto non ammazzare gli altri, ma neanche farti ammazzare, cioè per volontà tua, perché se uno mi ammazza che io non voglio, sono vittima sua, ma se io dico ammazzami perché voglio morire, è un discorso diverso, perché non voglio patire, cioè praticamente non voglio espiare i miei peccati, per cui la trappola infernale consiste in questo, in quanto il nemico dice, se tu vivi, il Signore ha tempo con altre grazie magari di convertirti e io ti perdo, per cui ti metto in testa questa bomba, va bene, fatti ammazzare, così vieni sicuramente a casa mia, capito? Questo è il discorso reale, non c'è dolce morte, quella è una morte amarissima, perché tu non puoi toglierti la vita, a meno che non sei un pazzo, allora praticamente... non hai neanche la colpa, no? Ma però allora, io dicevo, a metà dei miei giorni me ne vado, ecco, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni, però questo qui vale per coloro che muoiono di morte naturale e che offrono perché hanno questo ritorno, cioè questo salmo l'hanno capito bene. Sono a metà, ma neanche, forse sono già a tre quarti, forse anche più avanti ancora, me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi, penso un po', alle porte degli inferi per il resto dei miei anni, per cui trattenuto, cioè Signore le inventa tutte perché vuol salvarti, ma tu devi dire lo voglio, se no non succede nulla, cioè di quello che vuole il Signore. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. diciamo, questo riflette un po', ecco, la situazione di Ezechia, no? Il quale dice, sapeva che doveva morire e ha chiesto 15 anni, cioè ha chiesto di vivere ancora, il Signore gli ha concesso. Per cui il cristiano che patisce dovrebbe dire: Signore, tienimi in vita finché ho espiato tutti i miei peccati, perché io non voglio fare il purgatorio sulla terra, lo voglio fare, no, sì, voglio fare il purgatorio di là, voglio fare il purgatorio sulla terra. Ecco, questo è un sapiente. Secondo l'insegnamento anche di Padre Pio, chiedete al Signore la grazia di poter fare il purgatorio sulla terra, che non è niente in confronto a quell'altro. Ecco, invece non lo vogliamo fare, non lo vogliamo fare, cioè non vogliamo pagare i nostri debiti, cioè siamo insolventi, cioè tu firmi le cambiali tutta la vita, no? Quando è ora di pagarle non le vuoi pagare, cosa facciamo? Ti metto in galera, ti metto in prigione, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, capite come funziona? La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me come una tenda di pastori, come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Il Signore sa come fare anche a umiliarci, ecco, a mostrare che siamo niente. Ricordati che sei polvere, in polvere ritornerai. Pensa, come un tessitore hai arrotolato la mia vita, pensa un po'. Cosa accade, no? Di botto ti rendi conto che è scattato, è partito il conto alla rovescia, ecco, devi prepararti, profittane perché non sei nel giorno né l'ora, ma finché sei in vita piangi i tuoi peccati, prega, supplica, offri, cerca di pagare più debiti che puoi, così ne hai da pagare di meno di là. Questi discorsi qua non li fa nessuno, perché, sapete, seguono dei pensieri eretici, no? Dove praticamente non serve fare nulla. Il Signore è su di loro, essi vivranno tutto ciò che in loro cioè che in loro è vita del suo spirito. Guariscimi, rendimi la vita. Qui. Per questo, Signore, fammi vivere e dammi gli anni sufficienti e le purificazioni necessarie per poter raggiungere te senza passare per il purgatorio. Chiedete al Signore di fare il purgatorio sulla terra. Amen.
Grazie.
Queste cose qui, ma chi è che le dice? Che ma chi è che le dice? No, ma è così, no? I santi le hanno dette, ma tu cosa leggi? Le vite dei cantanti, delle attrici, di chi è che leggi le vite? Ma dei peccatori, ma leggi le vite dei santi che ti danno il buon esempio e ti fanno vedere come hanno fatto a farsi santi. Non so, Anna, l'avevo letta io quella frase a proposito della Santa Messa di San Pier Giuliano, l'avevo letta?
No.
Ora, sentite qua, San Pier Giuliano Eymard, che è il fondatore dei padri sacramentini, cioè degli adoratori, insomma, sentite bene, nutrite l'anima con la comunione, in grazia di Dio si intende, per cui confessati come di dovere, cioè nutrite l'anima con la comunione che come, attenzione, è come l'incarnazione dell'amore divino in voi, è il braciere che vi riscalderà nella giornata, fatela a costo di ogni sacrificio, cioè naturalmente in grazia di Dio, se no certo. è meglio che stai alla larga, perché certo. Chi mangia e beve il corpo e il sangue di Gesù Cristo indegnamente mangia e beve la propria condanna, tu pensa ogni giorno quanti bevono e mangiano la propria condanna e nessuno gli dice niente, no? E qui è responsabilità, no?
Anzi, li invitano ad avvicinarsi alla mensa eucaristica. Sì.
Io vendo arsenico e dico ti fa bene ai reumatismi, va bene, certo, perché quando sei steso nella bara non senti più niente. Bene, Anna, certo. Tocca a te adesso però, perché
il Vangelo,
io...
No, il Vangelo, sì, San Matteo e poi Don Dolindo, ecco qua. Allora, i farisei, gretti e chiusi nei loro pensieri, ritenendo il cogliere le spighe un lavoro, si scandalizzano che ciò sia compiuto di sabato e se ne lamentano con Gesù. All'apparenza sembrano zelare l'osservanza della legge, mentre in realtà colgono solo l'occasione per manifestare il loro astio. Perciò il Redentore difende e scusa i suoi discepoli con un argomento apparentemente sproporzionato alla questione, ma dettato dalla carità che rivela il mistero della presenza di Lui, tempio vivo di Dio in mezzo all'umanità. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Passo alla meditazione di Don Dolindo, San Matteo, capitolo 12, sono a pagina 286. Gesù Cristo aveva rimproverato alle città ingrate la loro ostinazione nel male ed aveva protestato che la verità e il regno di Dio erano patrimonio dei piccoli. Con questo aveva tracciato la via per non essere ingrati alla grande misericordia della redenzione. Corrispondere alla grazia, facendosi piccoli innanzi a Dio, con atti di sincera umiltà e di tranquilla mansuetudine, era un cammino diametralmente opposto a quello degli scribi e farisei, i quali ponevano come base della loro giustizia l'orgogliosa stima di se stessi e il disprezzo degli altri. L'Evangelista raggruppa in questo capitolo dei fatti che mostrano questo falso spirito farisaico e, riportando le parole divine di Gesù, traccia con le stesse espressioni dell'eterna sapienza la via che ci conduce alla verità e al bene. Gesù passava di sabato per i campi ripieni di messe mature e i discepoli, avendo fame, cominciarono a coglierne delle spighe e a mangiarle. Questo era espressamente permesso dalla legge e non costituiva perciò un furto. I farisei, però, gretti e chiusi nei loro pensieri, riguardavano il cogliere le spighe un lavoro, quasi fosse una mietitura. E siccome la legge vietava la mietitura di sabato, se ne scandalizzarono e ne mossero lamento a Gesù. All'apparenza sembrava che essi zelassero la piena osservanza della legge, ma in realtà coglievano l'occasione per manifestare il loro astio, e perciò il Redentore rispose con un atto di delicata carità, difendendo e scusando i suoi discepoli con un argomento che sembrerebbe sproporzionato alla questione, se non fosse dettato dalla carità e se non rivelasse il mistero della presenza di Lui, tempio vivo di Dio in mezzo all'umanità. Davide è fuggito a Nobe ed avendo fame ebbe dal sacerdote Achimelech i pani santi della proposizione, perché non ve ne erano altri. Questo atto sarebbe stato una profanazione se non ci fosse stata l'impellente necessità, e nessuno oserebbe tacciare di male quello che fece Achimelech. Questi si lasciò convincere a dare i pani santi perché credette vera la scusa di Davide, che affermava di essere andato là per compiere una missione segreta del re. Ecco, gli apostoli sono raccolti intorno a lui per compiere una grande e vera missione. Fuggono dall'ira di Satana e vanno al suo cuore divino, tempio vivo di Dio. Ora sono spregiati e perseguitati, ma saranno come i re delle anime che saranno loro affidate. Essi dunque sono più di Davide in realtà, e ciò nonostante non giungono nella necessità a sorpassare una legge severa, ma si cibano per sostenersi, come era loro permesso. Gesù con quella sua risposta manifestava dunque un mistero, o meglio, parlava guardando la realtà di ciò che avveniva e che superava di gran lunga il penoso cammino che percorse Davide per conseguire il suo regno. Il vero Davide era qui e cominciava la sua carriera di pene per conseguire il suo regno. I suoi discepoli erano i compagni del suo cammino. Avevano tutto abbandonato e potevano cibarsi delle spighe, assai più di quello che non poterono Davide e i suoi cibarsi dei pani sacri riservati ai soli sacerdoti. Questo significato misterioso delle parole di Gesù risulta dal contesto, anzi acquista maggiore importanza se si considera l'altro argomento che il Redentore porta in difesa dei suoi discepoli. I sacerdoti del Tempio compiono in giorno di sabato molte azioni che sarebbero in sé un lavoro. Uccidono le vittime, le scorticano, le pongono sul fuoco e nessuno osa dire che violano il sabato. Con un atteggiamento solenne, Gesù soggiunse: «Io poi vi dico che vi è qui uno più grande del Tempio. Egli è il Tempio vivo di Dio. Gli apostoli ne sono come i sacerdoti. La loro vita è tutta dedicata a Lui, ed essi, raccattando in elemosina le spighe dei campi, perché hanno tutto lasciato per amore, rinnovano la loro spontanea immolazione». Quel gesto, che era permesso dalla legge proprio per i poveri, diventava in loro una testimonianza della loro povertà. E quindi era come il rinnovarsi nel loro sacrificio fatto al Signore per seguirlo. Poteva perciò considerarsi come un atto sacerdotale e non doveva considerarsi come un lavoro, ancorché fosse stato così disposto dalla legge. Parlando di sacerdoti e di tempio, mentre gli apostoli coglievano le spighe di grano, Gesù aveva presente il suo sacrificio eucaristico e, guardando lontano, considerava gli apostoli come i veri mietitori della spiga del cielo. Quell'atto diventava un simbolo ed una figura, e come tale non poteva essere un reato, ma l'annunzio di una grande misericordia. Per questo egli soggiunse misteriosamente: «Se voi comprendeste quel che vuol dire questa parola, io voglio la misericordia e non il sacrificio, non avreste mai condannato individui senza colpa». Ai farisei volle dire che egli non voleva tante restrizioni ed amava la bontà verso tutti, ma guardando più lontano egli alludeva a quella misericordia infinita che doveva supplire con il sacrificio del suo corpo e del suo sangue, sotto i veli eucaristici, i sacrifici cruenti, e riguardava perciò gli apostoli come gli anticipatori di questo annunzio, in quel gesto che misticamente aveva altro significato. Del resto, soggiunse Gesù, il Figlio dell'uomo è padrone anche del sabato. E con queste parole confermò che egli stesso aveva mosso internamente gli apostoli o li aveva autorizzati esplicitamente a cogliere le spighe. Anche se fosse stato un lavoro, egli l'aveva loro permesso come padrone del sabato, essendo Dio a cui apparteneva il sabato. Come padrone del sabato un giorno lo farà abolire per sostituirvi la domenica, e poiché la legge cominciava con lui, era anche padrone di dispensare allora stesso dalla legge del sabato. Se i farisei, invece di sindacare con male animo le azioni di Gesù e dei suoi apostoli, avessero ascoltato e praticato ciò che gli insegnava, quanto ne avrebbero guadagnato. Si perdevano in vani scrupoli per essere onorati come osservanti della legge e non si curavano di raccogliere la parola divina che era veramente come spiga di grano che doveva germinare in loro. L'anima non può presumere di voler formare una legge nuova più severa di quella che ci ha dato Dio. Lo scrupolo non è giustizia. È quasi sempre la radice dell'orgoglio che vuole essere soddisfatto della propria virtù. Lo scrupolo, nel fondo, è una vanità spirituale. La falsa giustizia poi scivola facilmente nella mancanza di carità e sindaca l'operato degli altri, mentre la vera santità è umile e sa avere compatimento per le debolezze altrui. Non attanagliamo l'anima nelle strettezze di leggi che Dio non ci ha date, perché la strettezza arbitraria le soffoca alla vita e può produrla presto o tardi in pericolose reazioni. Operiamo semplicemente. E Gesù Cristo entrò nella sinagoga per insegnare. Ed ecco, gli fu presentato un uomo che aveva la mano arida. Probabilmente glielo presentarono apposta perché, essendo giorno di sabato, i farisei volevano vedere come il Redentore si sarebbe regolato in ordine all'infermo. Gesù tacque e allora essi stessi lo interrogarono e gli domandarono: «È lecito curare in giorno di sabato?» Se egli avesse risposto che era lecito, avrebbero detto che andava contro le loro tradizioni. Se avesse affermato che non era lecito, lo avrebbero accusato di durezza presso le turbe. Essi, infatti, avevano come tradizione non solo di non curare, ma anche di non mettere a posto una gamba rotta in giorno di sabato, mentre la legge non comandava questo. Gesù rispose, richiamando la loro coscienza su di un fatto da essi ammesso unicamente perché riguardava il loro egoismo. Se una loro pecora fosse caduta in un fosso in giorno di sabato, ammettevano bene che la si potesse cavar fuori. Come mai non capivano che un uomo valeva più di una pecora? E come non intendevano che il fare del bene non poteva essere una violazione del sabato? Ad ogni modo, Gesù non diede loro neppure il pretesto di poterlo rimproverare e sanò l'infermo con una parola, ordinandogli solo di stendere la mano. Questo miracolo avrebbe dovuto convincerli della verità del Redentore ed avrebbe dovuto convertirli. Invece essi si radunarono in conciliabolo per trovare il modo di ucciderlo. Ecco, a quale eccesso li portava la falsa giustizia, poiché facevano scrupolo a curare un infermo e non si facevano scrupolo a congiurare contro il Redentore per ucciderlo e a congiurare proprio in giorno di sabato. È terribile l'accecamento al quale può condurre la falsa giustizia e la falsa coscienza. Gesù Cristo avrebbe potuto stigmatizzare fortemente la condotta dei farisei, confondendoli innanzi alle turbe, ma preferì andarsene e si ritirò presso il lago di Tiberiade. Molti del popolo lo seguirono ed egli li curò tutti, continuando col fatto ad affermare la liceità di fare del bene in giorno di sabato. Solo comandò loro di non parlare a nessuno dei miracoli ottenuti, per non eccitare maggiormente la malvagità dei farisei e renderli così più rei. Agì con infinito amore e con perfetta mansuetudine ed umiltà e mostrò in se stesso l'avveramento della profezia di Isaia, che annunziava il Messia come esemplare di giustizia e di mansuetudine, e come ripieno di tanta delicata carità da non finire di rompere la canna spezzata o spegnere il lucignolo fumigante, quasi avendone pietà, e da conquistare con questa carità immensa le nazioni e guadagnarle al suo regno tutto spirituale. Non è ancora giunta l'ora del suo sacrificio e per questo fuggiva innanzi alla minaccia di morte, ma fuggiva per mansuetudine, per amore e compassione. L'uomo dalla mano inaridita era simbolo dello stato nel quale si trovava la medesima sinagoga e in generale l'uomo impotente ad agire soprannaturalmente. La sua attività spirituale era torbida, come l'accidia, contratta nelle cose terrene per l'avarizia e inaridita per la mancanza di grazia. Gesù la distese, ridonandole il movimento di vita, la dilatò, facendola liberale verso i poveri, la rianimò con lo zelo del fervore. La sua parola operò questo miracolo di grazia, poiché all'annunzio del Vangelo e all'effusione della grazia dei sacramenti l'uomo si sentì rinascere, distese nuovamente la mano destra, operando il bene, e si sentì ridonato alla vita, tendendo al Signore le mani supplicanti nella preghiera. Amen.
Amen. Ecco, quando meditiamo queste cose, poi dobbiamo anche avere la memoria per ricordare il significato di tutto quello che noi ascoltiamo, ci viene spiegato, cioè Gesù non è venuto per i giusti, è venuto per i peccatori, è venuto per salvarli, per cui lui viene a salvarci, è venuto a guarirci, ma però bisogna volersi far salvare, perché se io sto tra le spine e lui cerca di togliermi dalle spine, io gli mordo le dita perché mi lasci tra le spine, a un certo momento da questo non vuole essere liberato. Se io sono ammalato e dico che sono sano, non guarirò mai, perché nessuno può guarire da una malattia che non vuole riconoscere, così lo dice anche Santa Teresa d'Avila. Però la carità, c'ho questo perché provo anche questo, a me fanno compassione le persone che sono lontane, che non sanno, no? Allora cerco di aiutarle. E vedo che poi queste persone lontane sono più grate di quelle che credono di essere vicine perché hanno il virus della, diciamo, farisaico, cioè quello della presunzione, no? È più facile avere a che fare con un povero disgraziato veramente che è pieno di peccati, il quale li ammette come il buon ladrone, che per esempio, non so, trattare un argomento spirituale, che ne so, con la sacrestana per esempio, o con qualcuno che opera in parrocchia, con quelli è molto difficile, perché reagiscono malamente. Qui vedi, questa malattia, questo virus non è morto, è sempre molto, molto attivo. Pertanto la Madonna a Fatima, ma non solo a Fatima, diciamo, non è apparsa per farci vedere i giusti, è apparsa per mostrarci coloro che hanno bisogno di essere salvati. Per cui, essendo madre, ci invita ad avere compassione, come ce l'ha lei, vero, dei poveri peccatori, offrire preghiere e sacrifici per procurare la risurrezione della morte spirituale. Ma sto discorso, tu prova a farlo a quelli che credono di sapere tante cose. Non entra neanche l'umidità, non solo una goccia di acqua, manco l'umidità entra, penetra, perché è subito sulla difesa, eccetera, eccetera. Diciamo, ho anche un po' di esperienza, no? Quando parlo con certe persone, dipende. Se io sono catechista, beh, dico, sei una catechista ignorante perché queste cose qua tu non le insegni, anzi hai insegnato il contrario. Ma mi hanno detto di fare così. Ma però la Chiesa, io mi rifiuto di fare il catechista eretico, non lo faccio, perché non mi pido la responsabilità di collaborare con gli eretici, Pertanto, per far piacere, devo piacere a Dio, mica agli uomini, no? Io sarò giudicato da Dio, mica dagli uomini. A me non mi interessa il giudizio degli uomini, mi interessa quello di Dio. Prova a leggere Sant'Arsenio, non so, ci stiamo dentro, qualche minuto, ce la fai?
Il fioretto di oggi?
Sì.
Sant'Anna, wow, la cinese, questa è...
Ah, sì.
Vergine Martire, l'ho letto, mi sono documentata e si legge proprio così, Sant'Anna Uo, Vergine Martire, sì, nata in Cina nel 1886 da una famiglia di poveri contadini cristiani. Allo scatenarsi della rivolta cinese contro gli occidentali, promossa da una società segreta, i cui membri erano chiamati boxer, iniziò anche la persecuzione dei cristiani, in quanto si riteneva potessero impedire la sommossa. Anna venne imprigionata con altre donne e bambini, che esortò a rimanere saldi nella fede. Si preparò al martirio con intensa preghiera, tanto che il capo dei carnefici, alla vista della ragazza, così immersa nell'orazione, sospese le esecuzioni e le propose di apostatare la fede in cambio della vita. Ma ella rispose che sarebbe morta piuttosto che rinnegare Dio. Il boxer allora le promise che se avesse apostatato l'avrebbe data in moglie ad un uomo molto ricco. Ma di nuovo la ragazza, nella sua fermezza, rifiutò, replicando di essere già stata promessa in sposa a Cristo. Infine, sussurrando tre volte il nome del suo sposo, porse il collo al carnefice, dimostrandosi sua vera e fedele sposa.
Ecco, oggi anche Sant'Elia Tisbita.
Sì.
Bene, salutiamo allora i nostri cari ascoltatori. Venerdì, pensiamoci bene, però ogni venerdì alle 3, pensare a Gesù Cristo, ecco, innalzato sulla croce, sul Calvario, vero? Se vogliamo far strada, diciamo, seguire Cristo che ci ha invitati a seguirlo prendendo la nostra croce, se non meditiamo la passione di Cristo, noi siamo come quelli che vanno con la ciclette, credono di far chilometri ma non sono sempre fermi sullo stesso posto, non crescono. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Anna.